Bentornato, parleremo sostanzialmente di quanto sia fondamentale mantenere un buon equilibrio psicofisico emozionale. Infatti comprenderai in questo modo, ho fatto di vari video, quanto lo stato, la nostra gestione di quello che è lo stato psicofisico emozionale, che andrò poi a spiegarti nel proseguo del video, abbia la capacità di impattare sul tuo sistema decisionale e di azione. Quanto il nostro stato psicofisico emozionale influisce quindi sulla nostra capacità di decidere. Quindi come pensi, qual è la tua capacità di attenzione, la tua fisiologia, la tua mente e il corpo sostanzialmente sono un tutt'uno e giocano all'unisono. Di fatto mantenere un buon equilibrio psicofisico emozionale oggi più che mai nella società in cui viviamo diventa oltremodo fondamentale, soprattutto per rimanere in un buono stato di salute. Questo diventa ancora più fondamentale nel momento in cui la vita ci pone di fronte a situazioni nelle quali in qualche modo abbiamo la necessità di rivederci, di ricostruirci, di ripartire. Ma qual è il legame che c'è tra psiche, sistema immunitario, tra psiche, sistema decisionale? Beh, diciamo che è tutto quanto molto stretto e molto sinergico, e l'uno è conseguenziale all'altro e l'uno impatta sull'altro vicinevolmente. La vita ci propone quotidianamente, diciamo ogni giorno, quelli che sono i cosiddetti stressor, cioè sono quei fattori che provengono sia dal mondo esterno che dal mondo interno, quindi fattori che sono di tipo chimico o biologico o agenti fisici che sono all'esterno nell'ambiente, oppure fattori interni come possono essere comportamenti inappropriati, problematiche di tipo psicologico, come non lo so, eccessi o carenze di fiducia in se stessi, oppure momenti nei quali ho un comportamento inappropriato, quelle che sono le infezioni, le malattie determinate dall'ambiente appunto che mi circonda, che impattano sul mio mondo interno, sostanze inquinanti, oppure problematiche di tipo appunto mentale o psicologico, quali possono essere in funzione delle giornate varie preoccupazioni tipo legate al lavoro, tipo legate ad obblighi familiari o richieste dell'ambiente nel quale io vivo, della società che io frequento. Saper gestire quindi oggi più che mai il nostro stato, ma prima di tutto di saperlo gestire, conoscere il perché è importante saperlo gestire, beh, ci consente di mantenere, se vogliamo, quel buon equilibrio delle nostre funzioni. In definitiva ci dà la possibilità di aumentare quella che è la nostra capacità proattiva, cioè di andare verso, di essere in costruzione piuttosto che in reazione. Vedete, quando l'organismo è coinvolto in attività, in dinamiche di carattere problematico che siano determinate da fattori esterni come possono essere una crisi economica o una problematica di tipo virale o fattori interni, quindi legati a emozioni, a problematiche psichiche o comportamentali, diciamo che il nostro corpo non ha la possibilità a livello biologico proprio di fare entrambe contemporaneamente, entrambe due attività, che sono quelle di difendersi e di agire verso, quindi essere proattivo. O fa l'uno o fa l'altro. Quindi voi comprendete che se un individuo vive per la stragrande maggioranza delle sue giornate o della sua vita in attività stressogene e quindi in fase reattiva di protezione, beh, va da sé che avrà tantissime difficoltà nel trovare soluzioni innovative o soprattutto trovare quella capacità di adattamento a determinate situazioni o di disinnesco di quelle che sono le dinamiche appunto che potrebbero portarlo a un comportamento o a vivere situazioni sicuramente spiacevoli e non funzionali. Quindi sostanzialmente il nostro organismo, quando si è in attività di protezione e reazione, va in allarme, va in resistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che difende attraverso i sistemi che abbiamo, come quello immunitario, e gradualmente si esaurisce, esaurisce la sua energia e si logora col tempo, si logora. Quindi oggi più che mai è importante, soprattutto per individui che hanno volontà, che hanno deciso di intraprendere un percorso nel quale vogliono riscoprire se stessi allo scopo, con il fine di migliorare la loro vita, di sentirsi meglio con se stessi o di ricostruire quello che è il sistema nel quale vivono, che può essere famiglia, relazioni, che può essere lavoro, beh, non può non comprendere quanto è importante questa attività, questo modulo nello specifico. Lo Stato influisce sulle decisioni, e per Stato non intendo laddove tu vivi come luogo, ma intendo una triade che a breve andrò a illustrarti. Le emozioni, oltre che aggiungere sostanzialmente ricchezza alla nostra vita, perché grazie a quelle noi facciamo, ci motiviamo, agiamo, sono anche il componente dietro al quale si cela, diciamo, la stragrande maggioranza delle situazioni che a volte non riusciamo a risolvere, o perlomeno definite sgradevoli. Quindi queste emozioni si tramutano in segnali che sono poi fisiologici, e quando parlo di fisiologia, lo vedremo nel dettaglio, parlo di tutte quelle sostanze che in quel determinato momento della mia vita circolano nel mio sangue, e sostanzialmente i segnali fisiologici guidano poi, impattano poi con un processo neuroscientifico sulla mia capacità, sulla capacità dei centri di elaborazione corticale, che sono posti qui sui lobi frontali, di pensare e agire in maniera funzionale. Quindi oggi più che mai il valore emotivo influisce tantissimo, come diciamo metaforicamente il regista dietro le quinte di uno spettacolo o di un film. Ti parlerò di che cosa intendo, cosa si intende quando si parla o quando senti parlare di stato psicofisico emozionale. Beh, sostanzialmente parliamo di tre parti molto importanti che di solito, di norma, vengono definite come la triade dello stato. In buona sostanza fanno parte, costituiscono quello che è la piramide, quella che è la piramide che ci può o sostenere o affondare. In buona sostanza, quindi, disegniamo questi lati, che sono tre, di quello che andiamo a definire stato, ok? Quindi andiamo a vedere quali lati e a che cosa fanno riferimento. Come potete vedere dal disegno, il triangolo, per poter reggersi, poggia su questa base, che è la base del triangolo. E proprio perché, come tutte le cose, per poter funzionare hanno bisogno di buone fondamenta e di una buona base, alla base dello stato psicofisico emozionale mettiamo quella che è definita fisiologia. È chiaro che tutto quello che sto dicendo poi lo trovi nel tuo workbook, ok? In maniera esplicita ed esplosa, come lo sto facendo adesso in video. Fisiologia, sostanzialmente, non la si intende come è definita dalla medicina, ma per fisiologia parliamo di tutti quei processi biochimici, ormonali, che in quel preciso momento sono in circolo nel tuo sangue, nel tuo corpo. Alla fisiologia associamo altri due elementi, che sono la postura e il movimento. Adesso poi li andremo a approfondire uno per uno. Nell'altro lato di questo triangolo dello stato psicofisico emozionale mettiamo quello che è la capacità di porre la nostra attenzione, quindi il focus, dove riponiamo le nostre intenzioni. Nell'altro lato, l'ultimo, andiamo ad inserire quello che invece è il linguaggio, cioè la capacità che ognuno di noi ha di interloquire con se stesso e con il mondo che lo circonda, con il mondo esterno. Quindi, alla base del triangolo dello stato abbiamo fisiologia, postura e movimento, a lato abbiamo quella che si chiama focus, capacità d'attenzione, e all'altro lato abbiamo il linguaggio. Se volessimo riassumere questi tre lati, questi tre lati andrebbero a comporre questo cerchio che chiamiamo identità. Cioè, la fisiologia del postura e movimento, la capacità di porre l'attenzione, e qui ci sono tante cose, tante attività che andrò a spiegarvi, e la capacità di interloquire con il mio sé e con gli altri, definiscono sostanzialmente chi sono io, cioè la mia identità. L'identità ingloba sostanzialmente il nostro stato psicofisico emozionale e ci rende degli individui che sono più o meno capaci, più o meno performanti nella loro vita. Quando parliamo quindi di fisiologia, parliamo di attività biochimica, come lo dicevo prima. Cosa vuol dire biochimica? Biochimica sono tutte quelle sostanze chimiche, appunto, che in un dato momento della nostra vita sono presenti nel nostro corpo. Diciamo che sono sempre, sempre presenti nel nostro corpo. Ci sono delle volte nelle quali questa biochimica non è proprio del tutto funzionale al nostro benessere, mentre altre volte è funzionale al nostro benessere. Chiaramente, per rendere la nostra biochimica funzionale, c'è la necessità doverosa di prendersi cura del nostro corpo, della nostra mente, attivandoci in quello che vedremo in uno dei moduli di questo percorso, che sono le 5A, quindi lo andremo a definire più avanti, ma è la capacità di prendersi cura di se stessi, di alimentarci in un certo modo, di mettere in moto il nostro organismo e allenandoci, la capacità di interagire col mondo che ci circonda e la capacità di porre attenzione. Quindi tutti questi componenti generano nell'arco delle mie giornate una biochimica, se vogliamo così definirla, funzionale o disfunzionale. Perché dico disfunzionale? Perché ci sono determinate sostanze che in determinati momenti sono funzionali al nostro buon vivere. Mi faccio un esempio: se io sono in preda a una situazione legata alla paura, perché in quel preciso momento c'è il serio rischio che io possa perdere la vita e quindi sono sotto a uno stress importante, o perché ci sono capitato in quella situazione, o perché magari lo faccio di mestiere, quindi da un lato è sto per evitare, o ho evitato per un piccolo decimo di secondo un incidente, o è quel poco prima dell'incidente, oppure sono in una situazione complicata, sono in mezzo in una situazione nel quale magari c'è in corso una rapina o c'è una sparatoria, oppure in qualche modo c'è un animale che mi sta aggredendo e quindi mette in rischio la mia vita, o una persona che mi sta aggredendo, ecco, situazioni nella quale io capito non che volutamente, o situazioni nelle quali magari lo faccio di mestiere. Per esempio, non so, chi lavora al 118 in emergenza urgenza, chi fa il cardiochirurgo o il chirurgo, o chi opera in campo ostile come militari, quindi persone che in entrambi i casi si trovano in un momento di picco stressogeno. Che cosa succede all'interno del nostro corpo quando siamo in un momento di picco stressogeno? Quindi agisce quell'emozione di base definita paura? Vengono messi in circolo una serie di sostanze che, se vogliamo, le possiamo riassumere in adrenalina, cortisolo, noradrenalina, che sono funzionalissime in quel momento perché attivano tutto il mio sistema cardiovascolare, muscolare, respiratorio per mettermi in condizione di fare quello che ormai tutti conosciamo, è l'attacco-fuga, cioè o scappo da quella situazione o intervengo in maniera decisa. E quando intervengo in maniera decisa, sia che mi debba difendere, sia che debba salvare la vita a qualcuno, voi comprenderete che i collaterali, i dettagli vengono persi, si va direttamente al fulcro e lo si fa perché l'adrenalina, nello specifico, ha la capacità di inibire i nostri centri di elaborazione corticale e quindi ci porta a decidere in un determinato modo che è quello più funzionale in quel momento. E fino a qui nessun problema. Il problema c'è nel momento in cui io ho sempre e comunque quegli ormoni in circolo anche quando di fatto del pericolo oggettivo non c'è o non sono impegnato in situazioni di emergenza. Ecco, molte persone vivono una vita come se fossero inconsciamente sempre o in pronto soccorso o con qualcuno che gli corre dietro con una rivoltella. Voi capite che a un certo punto una serie infinita di questi ormoni in quantità costanti tutti i giorni mette, a differenza di quello che vi ho detto poc'anzi, a rischio il mio benessere, la mia salute, perché voi comprenderete che non è funzionale nella mia vita agire e pensare sempre, decidendo sempre, come se fossi nell'ultimo secondo, nell'ultima meta. E facendo ciò non do spazio al mio corpo, al mio cervello, di poter produrre quegli altri ormoni, quelli che definiamo funzionali, che sono nello specifico tanti, ma ve ne cito alcuni come la serotonina, le endorfine, l'ossitocina e tanti tanti altri neurotrasmettitori, ok? Quindi diciamo che la fisiologia è il momento in cui io mi trovo in un determinato stato biochimico. Beh, se facciamo un'associazione molto semplice, potremmo pensare metaforicamente che a tutti è capitato di vivere un momento particolare della nostra vita, nel quale momento non viviamo bene, molto bene la relazione con qualcuno, oppure siamo privi di relazione, quindi insoddisfatti, o magari neanche al lavoro ci va proprio bene bene, abbiamo difficoltà economiche, non dormiamo bene di notte, quindi l'alimentazione è un po' a livello emozionale, magari ci idratiamo poco, non respiriamo in maniera funzionale, non muoviamo il nostro corpo, cioè non lo muoviamo in maniera proattiva, quel movimento che è ancestrale, noi siamo nati con la clava per correre dietro degli animali o per scappare da animali, per soddisfare il nostro bisogno di alimentazione, di sopravvivenza, e non possiamo pensare di passare la nostra vita in una sedia, in un divano o a far poco movimento, perché senza di questo e senza il sonno soprattutto è difficile che il nostro cervello possa prodigarsi nella produzione di ormoni che ritengo funzionali come quelli che vi dicevo prima. Ecco che se io ho un periodo particolare della mia vita, mangio male, dormo poco e poi vediamo, ho tutto l'altro sistema, linguaggio e focus che non è proprio in linea, voi comprenderete che io affronterò la giornata in un determinato stato di approccio e avrò meno capacità di avere pensieri o atteggiamenti o attenzioni che sono più verso la soluzione dei problemi o la creazione di qualche cosa di nuovo. E fate caso a quando un individuo non è in uno stato ottimale, che postura ha, come ha lo sguardo, come ha la postura delle spalle, eccetera. Spesso questa postura è impercettibile per l'individuo stesso, ma se ne accorgono le altre persone. Quando siamo invece in uno stato contrario, quello funzionale, beh, abbiamo un atteggiamento nei confronti della vita, nei confronti delle persone, più di erezione, abbiamo uno stato più centrato, uno sguardo più attivo, e quindi la fisiologia viene costituita dalla biochimica, quindi dagli ormoni che girano in quel momento nel mio sangue, da come respiro, e quindi dalla mia capacità di respirare, e qui entriamo velocemente nel merito del respiro, dicendo che il respiro, quello definito funzionale, che inserisce maggior ossigeno all'interno del proprio corpo e quindi dà la possibilità a tutto il nostro sistema corpo di vivere meglio perché è nutrito dal punto di vista ossigenativo, è la respirazione di diaframma, diaframmatica. È spesso gli individui che incontriamo o che incontri tu, se osservi molto attentamente, hanno una respirazione, ahimè, più toracica e quindi meno funzionale, porta meno ossigeno all'interno. Un altro elemento importante della fisiologia, oltre alla biochimica e al respiro, è l'idratazione, cioè quanto sono in grado di inserire dei liquidi all'interno del mio corpo. Ti faccio presente che il nostro corpo è costituito dal oltre il 75% di acqua. E purtroppo l'idratazione a volte non è lasciata al momento nel quale io ho sete e se c'è a disposizione dell'acqua, altrimenti difficilmente ci portiamo dietro. Poi magari tu sei l'individuo che lo fa e mi congratulo con te, ma difficilmente abbiamo come buona abitudine quella di bere anche se non abbiamo sete. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che come indice di soddisfazione e di idratazione abbiamo un litro ogni 25 kg di peso. Pertanto una persona che pesa 75 kg dovrebbe bere teoricamente 3 litri di liquidi, non sto dicendo specificatamente di acqua, ma di liquidi al giorno. Comprendo che è un po' complicato per tanti motivi che non affronto in questo momento, ma è un elemento fondamentale, perché se non ho una buona idratazione tutto il sistema biochimico osteoarticolare e soprattutto la mia capacità di pensiero viene ridotta. Non per ultimo mettiamo nella fisiologia l'alimentazione, quello che prima ho accennato, che non è l'elemento cardine di questo percorso, ma che deve essere sostanzialmente un'alimentazione funzionale al mio benessere. E ognuno di noi dovrebbe sapere quali sono i principi, perlomeno, che stanno alla base di un buon stile alimentare, e un buon stile alimentare e quindi scegliere cosa si mangia e soprattutto avere la capacità di comprendere quando si sta per mangiare e per emozione piuttosto che per soddisfazione e per bisogno di alimentare il proprio corpo. Quindi postura, impariamo a gestire la nostra postura, prendiamo esempio dai militari quando stanno sull'attendi, quella postura corretta che infonde sicurezza sia interna che è percepita all'esterno. Il movimento, dall'inglese emotion is created by motion, cioè le emozioni positivi sono quasi sempre figli del movimento. Il movimento ci aiuta ad essere più sereni, più felici, più gioiosi e ci dà la possibilità di impattare veramente e notevolmente sulla nostra capacità di risolvere le problematiche e di decidere e agire. Andiamo a vedere il linguaggio prima ancora del focus. Il linguaggio è una parte molto importante dentro la quale possiamo inserire quelle che sono il nostro dialogo interno, quindi quello che noi ci diciamo, sono le parole che utilizziamo generalmente sia inside quando parliamo con noi, sia verso l'esterno quando utilizziamo per descrivere un'esperienza che stiamo vivendo, che può, per esempio, per descrivere un'esperienza che stiamo vivendo bella, possiamo usare vari termini: piacevole, bella, bellissima, stupenda, straordinaria. Se dobbiamo descrivere la bellezza di un individuo, o possiamo carino, carina, intelligente, o meraviglioso, meravigliosa, oppure se ci rivolgiamo a un problema, proviamo a immaginare a un problema, se un individuo ha un problema, fa differenza se io parlo in termini di quel problema parlando di: è una bella sfida, è una tragedia, è una catastrofe, è una sfortuna. Ecco, vedete quanto le parole e il linguaggio siano in grado, sia verso l'esterno, quindi quando le emetto verso qualcuno, che verso l'interno, quindi quando le emetto verso quelle parti che concorrono a fare quello che sono, abbiano la capacità e il potenziale di impattare a livello emozionale. E che cosa fa il linguaggio sia all'interno che all'esterno? Proviamo a riprendere un attimo il discorso del problema. Quando io dico è una sfida, oppure dico è una tragedia, una catastrofe, beh, immediatamente il mio cervello, e specificatamente la parte emozionale del mio cervello, cioè la parte limbica, in funzione del termine che utilizzo, si fa un'immagine, fa un'associazione di immagini, e questa associazione di immagine impatta ancora di più sul mio stato emozionale e va a generare quello che chiamiamo loop di pensiero. Quindi ho una sensazione, genera un'emozione, la quale genera un pensiero, il quale pensiero genera quella che si chiama un'attenzione selettiva nella realtà, quindi comincerò ad osservare solo ciò che conferma quello che sto pensando, fino a chiudere il cerchio con la manifestazione reale di quello che ho provato all'inizio. Quindi divento, non diventa una sensazione, ma diventa io sono. Quindi se io ho una sensazione di essere una persona che questa giornata sarà una giornata forse sfortunata, sentirò quell'emozione, sentirò determinata dal fatto che mi sono detto come linguaggio che è una giornata sfortunata, questo linguaggio ha la capacità di impattare sulla mia capacità di pensiero e quindi comincerò a sentire l'emozione della tipica giornata sfortunata, comincerò a pensare in termini specifici, comincerò a osservare il mondo che mi circonda confermando che è sfortunata, quindi state certi che carpirete tutti quei messaggi che confermano il fatto che siete sfortunati, fino a che dalla sensazione iniziale il circuito si chiude dicendo sono sfortunato, sono è identità, non è più comportamento. E se non abbiamo una buona capacità di intercettare questo dialogo disfunzionale, questa identità diventa convinzione di essere. Quindi vocabolario, sono tutte quelle parole che utilizzo sia verso gli altri che dentro di me. Quindi è necessario, lo ritengo necessario, soprattutto per te che hai deciso di fare questo percorso, imparare a scegliere quelle che sono le parole giuste e soprattutto imparare ad ascoltare. Ascoltare cosa vuol dire? Perché a volte noi parliamo verso gli altri in automatismo e a meno che non ci stiamo riferendo a qualcuno nello specifico e da questo qualcuno vogliamo ottenere qualcosa di particolare, magari mi posso riferire come esempio in modo che possa tu trovarlo nella tua memoria storica, il partner. Quando vogliamo ottenere qualcosa da un partner, utilizziamo in maniera abile, coscienziosa, un linguaggio con delle parole atte ad ammorbidire, in modo da ottenere. Al contrario, quando siamo arrabbiati, magari utilizziamo consciamente un linguaggio viceversa atto a far del male appositamente. Ti sarà sicuramente successo, è avvenuto sicuramente. Quello che dobbiamo fare è acquisire una consapevolezza costante. Ne abbiamo parlato, ti ricordi, nei primi moduli? La consapevolezza che da un lato mi mette in condizione di pensare prima di parlare, e nel pensare vuol dire che mi metto in una condizione di rallento, ma prima ancora di pensare a cosa rispondere c'è un'azione precedente che è ascoltare attentamente. La fase di ascolto mi mette nella condizione di ricevere più input, più informazioni, mi mette nella condizione più di capire esattamente il contesto e in funzione del contesto che ho ben compreso vado a individuare quelle che sono le parole giuste e per farlo devo rallentare. Viceversa quando parlo verso di me, qui siamo ancora in un altro ambito ancora più specifico, ancora più inconscio. Quante volte, e ripeto, quante volte ti sarà capitato di non avere un linguaggio proprio carino nei tuoi confronti internamente? Quante volte ti sei detto o ti sei detta cose che non erano proprio belle, che se le avessi dette a qualsiasi altro individuo si sarebbe offeso, e invece magari dentro di te sono passate inosservate e lo pensi tu che sono passate inosservate. Al contrario, sono state ben percepite ed ascoltate da tutto il nostro sistema cellulare, dalle nostre cellule. E che cosa fanno? Cosa pensi che facciano le nostre cellule, il nostro sistema corpo, nel momento in cui tu gli dici delle cose brutte? Ti ringrazia? No, non ti ringrazia, anzi, comincia ad aumentare il suo senso di frustrazione, comincia ad aumentare il suo senso di stress, impatta sulla fisiologia, sulla capacità di focus. Quindi qui, oggi più che mai, è importante imparare a utilizzare parole che sono funzionali, e quando ti accorgi di dire una cosa a te stesso che non è proprio carina, ti invito immediatamente a sminarla, a dire: ma perché Antonio nello specifico ti sei detto questo? Non è mica vero, chi te l'ha detto? Al contrario, ok? Vedete, persone tristi generalmente utilizzano parole tristi. So che sembra semplice, ma semplice non è proprio. Persone felici, al contrario, tendono a utilizzare termini diversi, più allegre. Ciò significa che per modificare il mio stato, per poterlo modificare, devo anche modificare il mio vocabolario. Faccio un esempio. Se uno ti fa una domanda, come va? Un conto è rispondere abbastanza bene, si tira avanti, non c'è male, ci siamo ancora, va di merda. Quante ne ho sentite di queste cose, di queste risposte qui, che mi lasciano basito. Un conto è rispondere a una domanda come va, invece di dire abbastanza bene, che spesso magari le cose vanno bene, ma Rossi ha paura di dire bene, ma dillo, se stai bene, sto bene, come va? Tutto bene, grazie, sto in splendida forma. E se dovesse essere che non sei proprio in splendida forma, beh, cosa ti impedisce di utilizzare altri vocabili piuttosto che dire sto di merda o si tira avanti? Che dai proprio il senso a te stesso che ti stai trascinando, come in una sopravvivenza costante. Questo è importante comprenderlo e metterlo in atto. Nel linguaggio ci sono anche le domande che mi faccio o le domande che faccio agli altri. Chi domanda comanda, ripeto, chi domanda comanda. Il primo comando è verso di noi. Dobbiamo porre particolare attenzione alle domande che ci poniamo, perché spesso in esseri sono delle presupposizioni. Cosa vuol dire? Che diamo per scontate delle cose che di fatto non sono vere. E per esempio, quando io nell'esempio di prima dicevo mi sento sfortunato e comincio a guardare quello che mi succede in maniera selettiva, potrei dire, potrei pensare o potrei domandarmi inconsciamente dentro di me dicendomi ma capitano tutte a me? E magari ci credo che capitano tutte a me, magari non lo è proprio, è capitato quello, ma proprio tutte a te è impossibile. Quindi tutte a me genera a livello cerebrale un'associazione, quindi per il cervello quel tutte a me ripetuto più volte determina che è vero e quindi noi creiamo in noi quella che si chiama impotenza presa. Non so se hai mai sentito dell'esempio dell'elefante. I pachidermi fin da piccini hanno una molla abbastanza impegnativa e per addestrarli li legano a una corda molto sottile, a un palo che qualsiasi elefante, anche piccolo, con uno semplice movimento potrebbero rompere e scappare. E gli insegnano che non si può spezzare. Crescendo diventano giganti e pur legandoli semplicemente non si muovono. Questa si chiama impotenza presa e non è solo legata ai pachidermi e agli animali meno evoluti, anzi è legata a tutti gli animali, compreso noi, quelli che così definiti vengono evoluti. Quindi bisogna imparare a correggere le domande, ok? Per esempio, in azienda c'è un problema e non chiederti soprattutto il perché ce l'abbiamo, ma piuttosto chiederti qual è la soluzione di questo problema. È chiaro che molti, quando hanno un problema sia lavorativo che personale, possono incappare in quella domanda interna, in quel linguaggio interno, ma anche questa ci voleva. Vabbè, ci può stare, l'importante è che ce ne accorgiamo immediatamente e cambiamo modalità di atteggiamento. Invece di chiederci ma perché abbiamo questo problema, bene, cominciamo a pensare ma quale sarebbe la soluzione? Se ci fosse una soluzione, quale sarebbe? Proviamo a modificare il nostro linguaggio utilizzando altri vocaboli, come ad esempio invece di utilizzare il problema, il termine problema, utilizziamo il termine quesito. Sono banalità, ma a volte le banalità fanno la differenza. Usiamo metafore spesso nel nostro linguaggio, Ho un mal alla testa che mi si spacca. Questa è una metafora. È ovvio che non si spacca la testa, ma metaforicamente diamo il senso di quanto dolore ci sia nella nostra testa. Ecco, spesso utilizziamo metafore per descrivere la vita. Quando qualcuno ci fa uno sgarbo, mi hanno accoltellato alle spalle. Nessuno ti ha accoltellato. Però questo senso metaforico che utilizziamo costantemente nel nostro eloquio, senza accorgerci, ha un grande potere. Al potere di lavorare a livello inconscio per associazione di immagini e spesso le metafore vengono utilizzate in ipnosi o vengono utilizzate in programmazione neurolinguistica proprio per lavorare con la parte inconscia, quindi per dare a per bypassare la parte di elaborazione corticale. Quindi attenzione proprio al linguaggio che si utilizza, attenzione perché le metafore appunto hanno un impatto enorme sul nostro stato. E quindi se qualcuno ti chiede come stai, non rispondere di merda, ma rispondi cercando di sforzarti a utilizzare altri aggettivi, ok? Per esempio, la metafora quando non vediamo qualcuno da tanto tempo, muoio, dalla voglia di vederti. Anche questa è una metafora, è ovvio che non sto morendo, ma stiamo cercando di far capire all'altro individuo quanta voglia avevo di vederlo. Ok? Quindi ci sono a volte metafore che sono funzionali, ma altre volte che non ci accorgiamo, le diciamo e non vanno vanno semplicemente ad arroccare ancora di più la nostra identità, che magari in quel momento non è proprio funzionalissima. Focus, andiamo a vedere la terza parte di questo stato, la terza ed ultima parte. Il focus è sostanzialmente la capacità di rivolgere l'attenzione. Ed è costituito dall'attenzione, è costituito da come rappresentiamo il mondo noi internamente, costituito dal nostro sistema di credenze e convinzioni, che ve ne ha parlato Romina, e la nostra capacità appunto di dover riporre l'attenzione. Molti la ripolgono al problema in fase reattiva, molti invece la ripongono verso la soluzione in fase proattiva. Non importa quanto fine tu tagli qualsiasi cosa, perché quella cosa che tu tagli anche fine avrà sempre due lati. Ciò significa che non importa quale situazione tu stia affrontando, perché c'è sempre un lato positivo, se vuoi vederlo, se sei disposto a vederlo, oppure, per meglio dire, se ti vuoi impegnare a vederlo. Quindi la nostra capacità di dirigere la nostra attenzione è a volte molto spinta dalla nostra fisiologia e linguaggio verso un lato che è più disfunzionale dell'altro. Quindi impariamo a decidere a cosa prestare attenzione e soprattutto a cosa non prestare attenzione. Impariamo a come prestare attenzione, cioè valorizzando le cose positive piuttosto che sminuirle e valorizzando quelle negative di un lato. Il nostro sistema di convinzioni, tutti quanti per aver creato la nostra identità, questa identità l'abbiamo creata su una serie di credenze e convinzioni che ci siamo generate da quando siamo piccini. Le abbiamo prese per buone, le abbiamo acquisite, e con questo non voglio dire che sono tutte non funzionali. Alcune saranno ancora oggi funzionali, altre non lo sono più. Ma sono quelle cose che ci fanno stare al sicuro, quelle cose di cui siamo convinti, quelle cose che spesso diamo per scontate. Ci sono persone, per esempio, convinte che la vita faccia schifo, quindi non si permettono neanche di essere felice. Se la vita fa schifo, non posso essere felice. Ci sono persone che pensano ogni secondo invece che la vita è un regalo. Anche quelle che dalla vita hanno avuto delle pseudo sfortune. Non hanno più l'uso delle gambe, delle braccia o chissà cos'altro. Ci sono persone che pensano, appunto, che questo è un regalo, come Sharon Stone, che dice, lo ha detto lei, per chi come me è sopravvissuta a un tumore terminale, la vecchiaia è una conquista, non è un problema. Alex Danardi dice che l'incidente che ha avuto è stato la sua fortuna, perché grazie a quello ha potuto comprendere il valore della vita e ha potuto fare della sua vita un dono e un regalo verso gli altri. È importante comprendere quindi come poniamo l'attenzione, quali convinzioni limitanti abbiamo e come rappresentiamo tutto il mondo che vediamo e soprattutto quello che abbiamo internamente. Cioè le rappresentazioni interne sono ciò che vedo, ascolto e sento dentro di me. Noi ascoltiamo, sentiamo e percepiamo costantemente dentro di noi un dialogo che è fatto di tutte le parti di noi. E questo argomento meriterebbe una lezione a parte, ma attualmente la sviluppiamo in questo modo qui. Noi rappresentiamo il mondo esterno e quello interno attraverso i nostri canali rappresentazionali, che sono il visivo, l'auditivo e il cinestesico. Noi dovremo avere la capacità, attraverso la consapevolezza che dovremo acquisire come modello di abitudine, e quindi di fare attenzione a quello che ci diciamo e di fare attenzione a come lo rappresentiamo internamente. Come lo rappresentiamo internamente? Vi faccio un esempio. Se io chiedessi a una persona, come va? C'ho un grosso problema ora in famiglia. Ecco. Se io lo fermassi un attimo, dicessi, ok, fammi una cortesia, chiudi gli occhi, e mi direbbe perché, e io dirò, tranquillo, fidati, voglio semplicemente fare un esercizio. Chiudi gli occhi e dimmi com'è questo grosso problema, come lo rappresenti, dagli un'immagine. Vi dirà sicuramente un'immagine, e dentro di lui spesso vedrete fare questo. Come lo vedi, vedete proprio che fa così, va indietro perché è grosso il problema, quindi si sposta dal granché grosso, oppure lo percepisce come un macigno. Voi capite che se internamente, a livello inconscio, mi rappresento a livello cinestesico, visivo, uditivo, questo problema, come grosso, e magari gli vado anche a chiedere di che colore è, quale forma ha, eccetera, 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 voi capite che è un po' difficile affrontare quel problema. E allora abbiamo la possibilità di lavorare su quelle modalità, magari riducendolo questo problema, riducendolo, rimpicciolendolo, perché abbiamo questo potere di fare della magia con noi stessi, rimpicciolendo magari questo problema, magari renderlo della forma che ci è più ci rende più sereni, magari se è un colore che ci impaurisce colorandolo di un altro colore. Beh, comunque, questo è importante comprenderlo, che abbiamo la possibilità anche, non solo, oltre che di lavorare sul nostro sistema di credenze e convinzioni andandole a sminare, se vogliamo così usare questo termine, e avete avuto un assaggio nel modulo che abbiamo fatto, il modulo 3, cosa non voglio e cosa voglio, la nostra capacità di dirigere l'attenzione necessita di tanta consapevolezza e soprattutto la nostra capacità di rappresentare il mondo interno e accorgerci quando lo stiamo rappresentando in una maniera che non è del tutto funzionale al nostro buon vivere e al nostro benessere. In conclusione, lo stato psicofisico emozionale ha la capacità e ci dimostra realmente che ha la capacità, questa triade, di impattare sul nostro modello decisionale, sul nostro modello di prendere decisioni. E non solo, ma ha la capacità di renderci la vita, come dire, brillante, meravigliosa, o renderci la vita disastrosa, pericolosa, oppure un fallimento. Ora ci fermiamo qui e ci vediamo subito fra qualche secondo nell'altro video, sempre del quinto modulo, dove parliamo di decidere e di agire. Ciao!